Sì, grazie Presidente. Ma io vorrei focalizzare l'attenzione su alcuni elementi della manovra, che sono sostanzialmente tre, a mio avviso. Innanzitutto l'IMU. Nessuna errata previsione dell'IMU, come più volte è stato accennato anche sulla stampa. Ora, provo a rileggere l'impostazione che ha dato prima il consigliere Morandi attraverso anche alcune considerazioni di Eugenio. Ma innanzitutto l'IMU non piace a nessuno, però in qualche modo è stata reintrodotta e ci è stata imposta, quantomeno per la parte del 50% che va allo Stato. Non è che sia scomparso il buco, è semplicemente il governo, il ministero, che ha modificato al ribasso le proprie stime per la quota da destinare allo Stato. I comuni hanno teso a raggiungere il gettito stabilito, ma poi alla fine gli immobili che pagano l'aliquota base, appunto quella di pertinenza dello Stato, alla fine sono fisicamente quelli. Ed era prevedibile, come già indicato dall'ANCI, che le stime effettuate sulla base dei dati catastali, che sono puntualmente aggiornati dai vari comuni, siano più vicine alla realtà di quelle che magari vengono fatte a livello nazionale sulla base di vecchi gettiti ICI e di informazioni magari non sempre puntuali. Ma di questo non è che dobbiamo crocifiggerci, forse dobbiamo esserne in qualche modo orgogliosi e diciamo, cogliere questo dato come un'opportunità. E oltretutto non credo sia un elemento di secondo piano per chi fa questo mestiere come me, conosce anche le difficoltà ad orientarsi in previsioni basate su elementi spesso incerti e molto variabili di finanza pubblica o di finanza sovraordinata, che rendono difficile anche questo lavoro e la definizione di previsioni certe. Le stime prudenziali effettuate dai settori si sono rivelate esatte e questo porta anche con sé due effetti che sono, se non positivi, quantomeno confortanti. Il primo, che si genera un effetto tra virgolette virtuoso sui nostri conti, che è quello di ottenere dei trasferimenti. L'ha spiegato prima l'assessore, secondo un complicato meccanismo di finanza pubblica definito dal governo, lo Stato riconosce maggiori trasferimenti sotto forma di fondo di riequilibrio laddove il gettito IMU sia stato lievemente inferiore a quello appunto indicato dalle tabelle ministeriali. Tabelle quelle che sono state rettificate a ribasso dal governo perché originariamente erano troppo elevate. Questo ci dà effettivamente un elemento di maggiore respiro in un contesto comunque che rimane difficile. Inoltre le parole dell'assessore ci fanno ben sperare sul gettito a fine anno. Malgrado le difficoltà registrate a partire dal terremoto, si pensi a quelle attività appunto artigianali o industriali della Bassa che hanno sede legale a Modena e che quindi non hanno pagato la prima tranche giustamente di IMU o agli immobili di proprietà del Comune che rappresentano un altro elemento di certezza, ci pare comunque di capire che non saranno necessari ritocchi al rialzo delle aliquote, anzi vogliamo sperare che si possa fare qualche passo ulteriore per venire incontro a famiglie, alle piccole imprese, soprattutto che l'anno prossimo gli oneri pesanti che ciascuno di noi ha dovuto sostenere per l'IMU possano in qualche modo attenuarsi. Poi, sulla tassazione in termini generali, peccato Morandi sia in questo momento assente, i comuni poi non possono fare miracoli, cioè noi possiamo pensare anche che ad una futura attenuazione delle imposte locali, ma questo passa anche attraverso quella che ritengo la necessaria presa di coscienza del fatto che occorre assolutamente cominciare a traslare la tassazione dal reddito da lavoro e da prima casa, che incide pesantemente sulle disponibilità della maggior parte dei cittadini consumatori e degli enti locali, cioè la popolazione, rispetto al reddito finanziario e ai grandi patrimoni. Cioè, io credo che non abbia un futuro collettivo un paese in cui un infermiere è tassato di più di un finanziere, e non parlo di Dori, chiaramente. Il secondo elemento che ritengo davvero positivo e di carattere strutturale è lo spostamento di destinazione degli oneri di urbanizzazione della spesa corrente in conto capitale. Con questa variazione riportiamo finalmente il 100% degli oneri di urbanizzazione delle concessioni cimiteriali sulla spesa in conto capitale. anche questa scelta ha risvolti importanti. Il primo sul fronte degli investimenti, perché consente di sostenere le spese in conto capitale in una situazione in cui è estremamente difficile reperire fonti di finanziamento anche per le vie consuete. Ciò consente anche di temperare le difficoltà generate, per esempio, dall'andamento del mercato immobiliare, che ad oggi è sostanzialmente fermo anche per mancanza di acquirenti. Si parlava prima delle gare andate deserte. Il secondo aspetto positivo è il fronte dei pagamenti, perché riportare appunto gli oneri sulla spesa in conto di capitale incide positivamente sul saldo del patto di stabilità, consentendo quindi di liberare risorse liquide da destinare progressivamente ai pagamenti, i cui tempi si stanno allungando drammaticamente. Il terzo elemento riguarda le maggiori spese che si sono effettivamente registrate in corso d'anno. Quindi è vero che abbiamo avuto elementi di favore, ma abbiamo avuto anche dei fattori che sono intervenuti durante l'anno ad incrementare la spesa corrente. Queste spese vengono quasi completamente assorbite dai settori. Se all'inizio dell'anno la situazione ci sembrava difficile, vista anche la congiuntura economica, i tagli del governo anche per far fronte alla crisi, nessuno di noi poteva immaginare le pesanti nevicate e, senza voler metterlo sullo stesso piano, anche la catastrofe del terremoto. Eventi che pesano drammaticamente sui bilanci, oltre che sull'anima e sulla fiducia, anche economica, dei nostri territori. 3,6 milioni, quasi 4, è stato il conto modenese che pesa su questo bilancio infrannuale, quindi dall'approvazione del bilancio, la prima variazione, a questa variazione, in termini di maggiori oneri sulla spesa corrente, a cui, bisogna darne atto, gli assessorati hanno fatto fronte con risparmi interni. Sempre su questo fronte delicatissimo della spesa corrente, ricordiamo che la manovra non cede nulla dei 10 milioni, o 8,5 che dir si voglia, di risparmi concordati con il settore inizio anno per razionalizzare la spesa corrente, che abbiamo messo in bilancio di previsione. Credo quindi che si possa cogliere in positivo il significato strutturale della manovra, che non è una variazione d'emergenza, che resta quello di adeguare la spesa corrente alle entrate destinate a finanziarla, pur mantenendo ben saldi i tagli di giugno. Va apprezzato il lavoro svolto per adeguare il bilancio alla condizione di sostenibilità della spesa nel lungo periodo, senza ricorrere in via ordinaria a entrate straordinarie, ovvero senza intaccare il patrimonio, almeno nella misura in cui esso possa un giorno venire ricostituito. Anche perché, come diceva Boschini, il bilancio 2013 non sarà sicuramente più facile di questo. Per questa ragione, e questo è un punto che ritengo molto importante, questa variazione ci fa ben sperare per l'obiettivo che io ritengo, almeno a mio avviso, più importante del nostro bilancio, che resta quello di ridurre il più possibile il ricorso ad operazioni straordinarie, anche quelle che abbiamo già deliberato in bilancio preventivo, ed in particolare ad alienazioni di patrimonio mobiliare, perdendo anche il frutto dei relativi dividendi, che rappresentano il capitale di tutti noi cittadini a garanzia del futuro. Concludo dicendo che, e a proposito del nostro ordine del giorno, proponiamo un emendamento nel dispositivo modificando appunto il verbo del dispositivo, in cui anziché il verbo invita e auspica, che appunto forse può essere giudicato un po' debole, ma non era questo nelle nostre intenzioni, intenderemo impegnare la Giunta agli oggetti del dispositivo e a trasmettere l'ordine del giorno, come di consueto, agli organi sovraordinati del Consiglio dei Ministri. Grazie.
L'intervento della consigliera Orbelli era intervento del gruppo principale, era perfetto, ha risparmiato 5 minuti comunque. E adesso gli interventi hanno 10 minuti ciascuno, se non, restano 15 ai capogruppo che non sono ancora intervenuti.